avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento su Radio Vaticana. Silvia Giovanrosa e Mario Scatton ci seguono dall'altra parte del vetro, rispettivamente per la regia e per la parte tecnica, e noi apriamo la nostra puntata parlando della giornata mondiale contro la siccità e la desertificazione, che è una giornata che è stata indetta dall'ONU nel 1955, ovviamente vuole celebrare e sostenere gli sforzi internazionali per combattere la desertificazione e gli effetti della siccità. Per quest'anno il motto scelto dalle Nazioni Unite, il tema scelto dalle Nazioni Unite, punta sul risanamento della terra e il recupero della terra ammalata, possiamo dire, di siccità. Ma oggi il tema è anche più vasto, perché la questione della siccità e della mancanza di acqua non riguarda soltanto gli aspetti più diretti ai quali potremmo pensare, quelli dell'agricoltura, quelli della sete, della necessità di bere, ma ha uno stretto rapporto anche con quella che è la situazione dell'emergenza sanitaria globale che tutti stiamo vivendo, e cioè quella della pandemia da Covid-19. Il mondo occidentale l'ha vissuta in maniera ovviamente drammatica, ma con dei presidi sanitari strettamente anche legati all'acqua, al di là della questione dei vaccini. Vi ricorderete tra le prime istruzioni che ci sono state date dagli enti sanitari, c'erano quelle di stare attenti, lavarsi costantemente le mani, di lavare bene le mani. Ecco, in molti paesi, in molti luoghi della terra, questo appello era sicuramente un'utopia. E quindi sono due tematiche che si intersecano, ormai un po' come capita con tanti temi internazionali. E noi ne vogliamo parlare oggi con i nostri ospiti, che sono Katia Scannavini, vice segretaria generale di Action Aid Italia. Ben trovata, grazie per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito e buon pomeriggio a tutti.
E con Paola Maceroni, responsabile sostenitori di Action Aid e esperta di Kenya. Ben trovata.
Buongiorno.
Tra l'altro, buongiorno, perché Action Aid? Perché Action Aid ha lanciato una campagna solidale che ha come titolo Dai acqua al suo futuro, una campagna solidale che prende ha come obiettivo progetti, iniziative principalmente dirette al Kenya quest'anno, ma ricordiamo che Action Aid è un'organizzazione che opera in ben 44 paesi a livello mondiale, quindi sono tanti i progetti che vengono seguiti. E a questo proposito io faccio partire subito Katia Scannavini, che è la vice segretaria generale di Action Aid Italia, per chiederle un po' come si può descrivere a livello mondiale la situazione di cui si occupa in particolare la giornata dedicata, cioè quello della siccità e della desertificazione. Non è un problema che riguarda solo l'Africa, ovviamente.
Esatto, non è così, infatti non è un problema che riguarda solo l'Africa, ma riguarda tutto il pianeta, tutto il mondo, e possiamo inquadrarlo in modo ancora più ampio. La desertificazione è uno di quelle manifestazioni estremamente gravi e più complicate che riguardano appunto le questioni climatiche, la giustizia climatica. E ci troviamo in un mondo estremamente vulnerabile che ormai, come dire, è arrivato a dimostrare in modo molto palese ed evidente quali sono le problematiche che si vanno appunto a ad evidenziare in questi ultimi decenni. Quindi possiamo dire che veramente tutto il mondo, le comunità affrontano tutti i giorni la realtà dell'emergenza climatica, in Africa, così come in Europa, così come in Asia e nel Sud America. E senza dubbio il cambiamento climatico sta soprattutto mettendo in evidenza come ci sia un divario molto comunque grande tra i cosiddetti paesi ricchi e i cosiddetti paesi poveri. Quindi,
certo, siamo... soprattutto nel modo di vivere questa situazione, questa emergenza, perché in alcuni luoghi ovviamente la possiamo immaginare come cronica, ma basti pensare, lei citava l'Europa, anche ovviamente in Europa spesso abbiamo dei problemi legati alla siccità e alla crisi idrica, vengono vissuti come un grosso disagio, a volte un danno economico, ma non riusciamo forse a renderci conto di quella che è la situazione nei paesi, diciamo, più poveri e che non possono in alcun modo, insomma, sopperire a questa carenza. Questo paragone che si fa poi ogni estate lascia sempre un po' perplessi, no? Ci sentiamo poi, se ci guardiamo intorno, ci sentiamo veramente un po' egoisti.
È così, perché in molti altri paesi del mondo, che non sono l'Europa, la mancanza di acqua significa morte, non significa soltanto disagio, difficoltà, ma significa appunto non avere gli strumenti necessari per la sopravvivenza. Vi darò anche un numero, se mi consentite. Tenete presente che ad esempio i danni delle perdite subite a causa di tutto ciò che ha a che vedere con la siccità e con le difficoltà climatiche nel mondo ammontano a 300 miliardi di dollari l'anno. Cioè, questo a dire che è un impatto enorme sia da un punto di vista della gestione economica e di sopravvivenza delle persone, sia da un punto di vista anche di tenuta delle relazioni e di processi sanitari. Quindi l'impatto è fortissimo e, come dicevo poc'anzi, nei paesi a più alta difficoltà e a più alta vulnerabilità la mancanza di acqua significa non poter accedere a un bene primario e quindi essere esposti a morte, a malattie molto serie e molto gravi e quindi evidentemente anche a malnutrizione e difficoltà nel portare avanti la propria vita.
E noi possiamo anche rendere queste immagini, queste informazioni che sono a livello globale, a livello internazionale, riguardano diverse parti del mondo, anche molto concrete, citando un esempio chiaro, che è quello su cui vi concentrate voi quest'anno, e cioè il vostro progetto in favore del Kenya, in favore delle popolazioni del Kenya, dove serve subito acqua pulita. Voi avete lanciato una campagna SMS solidale per sostenere le famiglie. Paola Maceroni, com'è la situazione in Kenya e perché avete deciso di concentrarvi proprio su questo paese?
Il Kenya è uno dei paesi più colpiti dal processo della desertificazione. Una, diciamo, delle manifestazioni dei cambiamenti climatici in tutto il mondo. E in questa contea in particolare, dove stiamo avviando questo progetto idrico, che è la contea di Isiolo, che si trova proprio al centro, al cuore del Kenya, il 93% della popolazione non ha accesso ad acqua potabile nel giro di 5 chilometri. Questo appunto vuol dire che le persone, e parlo soprattutto di donne e bambini che sono gli addetti, diciamo, alla raccolta dell'acqua, passano gran parte del loro tempo proprio alla ricerca di acqua per poter cucinare, per bere, per annaffiare i loro orti, per dar da bere ai loro animali.
Ecco, in che modo si interviene quando ci si trova di fronte a delle situazioni del genere? Quali sono, diciamo così, le misure concrete che si possono mettere in atto per risolvere questo problema?
Sì, allora il progetto che appunto stiamo avviando è quello proprio di riportare l'acqua vicina ai villaggi. Quindi stiamo ristrutturando dei pozzi che erano esistenti ma che erano caduti in disuso, realizzare una diga ripristinare una diga in modo che appunto l'acqua durante i periodi di pioggia possa poi essere immagazzinata e riutilizzata poi nei mesi successivi, e realizzando appunto anche dei serbatoi che poi vengono posti vicini alle scuole o alle fattorie comunitarie, in modo che siano facilmente accessibili sia agli studenti nelle scuole che alle contadine e contadini che lavorano nei campi. Oltre a questa parte, diciamo, più dotazione di strumenti, ecco, fisici, c'è tutta una parte anche di formazione delle comunità. Noi il nostro approccio è proprio quello di formare le comunità affinché diventino loro stesse, no, protagoniste dei progetti che noi avviamo, e lo facciamo anche avviando dei gruppi comunitari che sono comitati di gestione poi di queste nuove fonti d'acqua, per insegnare proprio alle persone a gestire al meglio le fonti, a mantenerle pulite, a gestirle nel modo migliore, anche diversificare magari le fonti per gli animali e per invece per usi umani, in modo che non diventi, non si contamini l'acqua.
Paolo Maceroni, lei ha toccato un tema che è molto importante. Io vorrei chiedere su questo anche un parere a Katia Scannavini. Far diventare le comunità protagoniste anche della gestione dell'acqua, no? Colpisce il fatto che vengano ripristinati dei pozzi che sono stati lasciati andare in disuso, la necessità di ricostruire magari delle dighe, degli sbarramenti. E come mai da parte di molti governi, anche di paesi poveri, ma comunque con crisi idriche assolutamente di lunga durata, non c'è stata una attenzione verso questi settori? Come mai bisogna intervenire con la cooperazione? E quanto è importante soprattutto creare una coscienza dell'importanza delle risorse idriche?
La consapevolezza che bisogna creare sia nelle comunità locali ma anche nei governi, così come nei paesi occidentali, è enorme. Dobbiamo fare un lavoro molto attento. Nei luoghi dove appunto avvengono queste catastrofi, che possono essere l'Africa, ma come abbiamo detto prima Sud America e Asia, purtroppo ritroviamo anche un minimo comune denominatore nella mancanza di capacità di gestione dovuta a dinamiche geopolitiche legate al potere molto forti. Non dimentichiamoci ad esempio che in Africa tutti i governi attuali o la maggior parte di questi sono governi che possiamo ancora definire postcoloniali, quindi soggetti a tutta una serie di dinamiche, interrelazioni, di scontri se vogliamo, estremamente alti, che portano ad avere una mancanza di attenzione, di cura e di tutela delle popolazioni locali. Ed è per questo che noi, come organizzazione civica del terzo settore, crediamo che al di là del fornire, come diceva giustamente Paola, dei servizi primari, abbiamo il dovere, fortemente, questo lo voglio sottolineare, il dovere, la coscienza molto attenta e forte di dover formare, o meglio ancora, costruire una consapevolezza insieme alle comunità. Questo è fondamentale.
Katia Scannavini, questo lo state facendo soltanto al momento solo in Kenya, o progetti specifici sulla questione idrica sono in corso anche in altri paesi?
Allora, questa è la nostra chiave di lavoro. Ovunque noi lavoriamo, in tutto il mondo e su qualsiasi ambito e questione, noi lavoriamo sempre e comunque per allargare spazi di consapevolezza democratica e quindi di partecipazione delle persone. Rispetto a tutta la problematica ampia della quale si dovrebbe parlare sempre di più, non soltanto il 17 giugno della desertificazione, non lavoriamo solo in Kenya ma anche in altri paesi. Posso citare il Kenya, posso citare la Cambogia, dove le manifestazioni della desertificazione si alternano anche con momenti invece di forti alluvioni, di crisi opposte, perché poi è questo che si sta creando in questi paesi. La difficoltà di gestione è dovuta anche a questo motivo. Potrei citare anche altri evidentemente paesi, tanto è il nostro lavoro che facciamo ad esempio anche nel Sahel, area geograficamente e politicamente molto importante e centrale nelle dinamiche che si stanno sviluppando in questi ultimi anni e che a noi prevediamo saranno centrali anche per quanto riguarda il fenomeno migratorio nei decenni a venire.
Assolutamente, e la questione dell'acqua, lo ricordiamo, con tutto quello che comporta, ovviamente è una delle questioni che sono al cuore del fenomeno migratorio. Ovviamente là dove non c'è acqua e dove c'è desertificazione le persone si spostano, non possono naturalmente continuare a vivere. Paola Maceroni, in inizio di trasmissione noi dicevamo che abbiamo citato che la questione dell'accesso all'acqua pulita, all'acqua potabile non è soltanto legata al territorio, al sostentamento, ma è anche fortemente legata alle questioni sanitarie, ancor più adesso che l'emergenza sanitaria è nei paesi più poveri in corso e senza, diciamo così, gli stessi interventi che sono stati posti in atto per arginarli in Occidente, in Europa. Appunto, l'acqua per lavarsi le mani, poi anche la questione dei vaccini che ovviamente nei paesi più poveri non arrivano.
Sì, appunto, dicevamo che l'acqua in questo momento di anche emergenza sanitaria è diventata una delle risorse fondamentali, non che non lo fosse, ma lo è diventato ancora di più. Ed è vero che nel dibattito anche sui cambiamenti climatici si pone sempre molto l'accento sull'impatto nelle nostre vite, quando invece forse le conseguenze peggiori le stanno vivendo proprio le persone che vivono nei paesi più poveri. E quindi anche per la questione di voler superare l'emergenza in cui ci troviamo, dobbiamo essere consapevoli che i vaccini crediamo siano l'unica strada per combattere davvero la pandemia. L'acqua appunto non è a disposizione di tutti, le pratiche igienico-sanitarie sono fondamentali, ce lo ripetono da ormai più di un anno, e anche noi nelle nostre comunità stiamo facendo un enorme lavoro di sensibilizzazione, di formazione alle persone sulle pratiche igienico-sanitarie da adottare per arginare la diffusione del virus, però sappiamo anche molto bene che sul lungo termine sono i vaccini che possono davvero fare la differenza.
Katia,
e sappiamo...
Prego, prego, finisca pure.
Sì, dico, sappiamo invece che in Africa ad oggi è andato solamente il 2% di tutte le dosi somministrate a livello globale, solamente il 2% è arrivato in Africa.
Esattamente.
Ed è un dato allarmante.
Esattamente. Katia Scannavini, perché non andiamo fuori tema parlando di vaccini, visto che abbiamo iniziato parlando di emergenza idrica e di siccità, soprattutto pensando poi anche a quelle che sono le grandi iniziative politiche che cui dovremmo assistere, speriamo, a breve, con ad esempio il G20 che terminerà proprio a fine mese in Italia e sarà sul tema del contrasto alla fame, anche questo estremamente legato alla questione dell'acqua.
Non andiamo fuori tema perché il nesso centrale, come dire, l'elemento focale di tutto quello che sul quale ci stiamo interrogando è il concetto di disuguaglianza. È questo che ci permette, se noi guardiamo con questa lente, di capire profondamente come mai ci dobbiamo occupare di quanto avviene nel mondo in termini appunto di abuso sulla giustizia climatica, perché questa poi ha a che vedere con tutto ciò che comporta la differenziazione nelle varie popolazioni e in dove si vive. Quindi in questo momento noi sappiamo, ormai ce lo siamo detto in tanti luoghi diversi, come la pandemia abbia portato solo molto in evidenza quelle che sono le storture del nostro mondo. Quindi laddove manca l'acqua, laddove non ci si può curare, laddove si muore purtroppo ancora per malattie curabili altrove o addirittura per fame, ebbene in tutti questi luoghi qua si mette in evidenza come purtroppo il nostro modello di sviluppo economico è un modello di sviluppo economico basato sull'eguaglianza e disuguaglianza, e questo dobbiamo cambiare assolutamente in modo molto urgente ormai.
Katia Scannavini, ci avviamo verso la conclusione della nostra trasmissione, abbiamo ancora però un po' di minuti a disposizione. Io volevo chiederle quanto le iniziative di ActionAid, ma in realtà le iniziative un po' di tutte le organizzazioni, espressione della società civile, hanno sofferto da questa situazione di emergenza sanitaria, e soprattutto quanto sono state pesanti le conseguenze della limitazione che c'è stata nel potersi muovere, nel poter portare a termine i propri compiti, nel poter viaggiare come è nel costume di chi si occupa di questioni internazionali, insomma le ricadute sul vostro lavoro e sui risultati del vostro lavoro, che impatto hanno avuto sulle popolazioni che voi assistete?
Estremamente significativo, questo per tutto il terzo settore o l'espressione appunto delle associazioni civiche. Abbiamo avuto per nostra fortuna, e mi riferisco veramente a tutto il terzo settore, anche un'attenzione chiaramente da parte dei nostri donatori, intendo soprattutto quelli istituzionali che hanno con noi lavorato al fine di allungare anche le tempistiche nella opportunità che poi noi abbiamo di andare a operare nei luoghi. Ma al di là di questo, se guardo all'impatto sulle persone, sulle comunità, è stato evidentemente molto forte. Tutto il settore ha cercato di dare il massimo e in molti casi siamo riusciti veramente a superare anche la nostra stessa immaginazione rispetto a quello che pensavamo di poter fare, quindi non le nego che siamo comunque soddisfatti di tutto il lavoro, di anche, mi permetto di dire, le vite salvate, le situazioni in qualche modo delle quali ci siamo presi cura, ma non sono state tante quante ce ne sarebbe stato bisogno, e tanto quanto noi in realtà in una situazione non straordinaria come quella pandemica riusciamo a fare. Quindi oggi purtroppo il grido di aiuto e di sostegno che noi chiediamo a tutta la comunità che può sostenerci è veramente molto, molto forte, molto sentito, perché il lavoro che dobbiamo fare, che siamo chiamati a dover fare, è ai noi molto più ampio rispetto a quello che era nel passato, proprio per quello che dicevo prima, le diseguaglianze sono ancora più forti e chi è caduto in povertà è un numero maggiore di persone rispetto a quante non erano in precedenza.
Esattamente, Katia Scannavini, io oserei quasi chiederle, di fronte a tutte queste difficoltà, qual è stata la reazione delle istituzioni, dei governi nei confronti della mancanza dell'opera delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni di espressione della società civile. Abbiamo sentito parlare di tanti interventi di sostegno ovviamente alle comunità locali per le varie professioni, per i vari lavori. Il vostro settore è stato forse tenuto un po' in disparte?
Allora, per onestà intellettuale, come accennavo prima, noi dei piccoli segnali li abbiamo ricevuti, e faccio degli esempi concreti, appunto abbiamo avuto l'estensione non onerosa, quindi non sono stati dati maggior fondi, ma soltanto temporale per portare a termine dei progetti, o abbiamo avuto una doppia erogazione del 5 per 1000, ma detto questo basta, che per carità è stato importante soprattutto per le associazioni più piccole, ma non c'è stata attenzione, non c'è stata questa capacità di leggere la situazione attuale, quindi le risposte che avremmo dovuto tutti dare in termini appunto ampi e di governi, non abbiamo avuto, dicevo, una visione e una risposta sistemica. Quindi anche rispetto al cosiddetto terzo settore non c'è stato in realtà quella capacità di sostegno, ma mi permetto di dire anche di coinvolgimento. Il terzo settore è stato lasciato alla porta delle istituzioni e non è stato ascoltato. Non ascoltare l'associazionismo significa non ascoltare gran parte delle persone, questo ci tengo davvero a sottolinearlo.
E lo sottolineiamo anche noi, perché soprattutto non si tiene conto di quello che è l'impatto delle vostre attività, dell'attività del terzo settore su quella che è la realtà del mondo. Paola Maceroni, siamo veramente in chiusura, abbiamo meno di un minuto, già mi guardano male dall'altra parte del vetro. La sua speranza per quanto riguarda il progetto per il contrasto della siccità in Kenya?
Io spero di poter chiamare i colleghi al più presto e dirgli che il progetto è stato tutto finanziato e che andremo avanti ad aiutare le comunità.
E questo è il nostro augurio, ActionAid, ovviamente tutte le informazioni le potete trovare sul loro sito. Grazie a Katia Scannavini, vice segretaria generale di ActionAid Italia, a Paola Maceroni, responsabile dei sostenitori di ActionAid Italia, per averci parlato del progetto che avete in corso in Kenya. Io vi lascio qui, ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte.
Stai ascoltando Radio Vaticana.